Giovanni, ti voglio chiedere una cosa. C'ho la mascherina perché c'ho un po' mal di gola. Sai cosa ho pensato io del libro di Giobbe? Che Giobbe è un timorato di Dio e che lui ci insegna a pregare come si deve fare. A pregare Dio, cioè ci si mette davanti a Dio, però alla fine questo libro non ci dà la risposta. Non so come dirti, Giovanni, io non riesco a darmi la risposta. Non so se adesso posso dirlo davanti a tutti che casomai dico un'eresia. Beh, comunque la dico lo stesso.
Ma
Io non riesco
attenzione.
a collegare Giobbe col Signore crocifisso. Non so se mi hai capito.
Capito
Ecco,
benissimo, penso di aver
allora,
capito.
io dico, Giobbe è un timorato di Dio e ci insegna come si deve fare a pregare Dio. Ci insegna a pregare Dio, cioè, protestando. Ecco, però alla fine non abbiamo una risposta a tutto quello che gli è successo. Io adesso non lo so, ma io ho pensato così alla fine della lezione di Giobbe.
Non è una domanda, è
No, ti volevo dire questa cosa qua perché te la volevo dire, capito? Non era una domanda, ma così, mentre parlavi, mi è ritornato in mente questo pensiero che mi era venuto, allora te lo volevo dire.
sì, io concordo che non c'è risposta. E se ci insegna anche questo, che il libro. Che non possiamo avere tutte le risposte.
Sono Adler, volevo chiedere questo, oppure interrogarmi da un punto di vista che, pur appunto ritenendo molto importanti le considerazioni che hai fatto anche tu, Giovanni Paolo, però mi chiedevo appunto chi fa una lettura ingenua del testo. Ecco, come può alla fine interpretare? Io, insomma, nel mio piccolo ho pensato all'arrivo, diciamo così, alla fine del libro, a una certa insoddisfazione dal punto di vista di Giobbe della risposta che Dio gli dà, perché alla fine la risposta è quella che già avevano dato diverse volte i suoi amici quando hanno parlato della grandezza della creazione, della maestà di Dio ripetutamente. E alla fine Giobbe sembra, no, accontentarsi della stessa cosa, però di fronte a Dio e la sua maestà si piega e si inchina. Ecco. Ma io mi dicevo, ma secondo me è una risposta assolutamente insoddisfacente perché poveretto, piegato, distrutto nella sua vita, completamente, vive le più atroci sofferenze e nostro Signore gli fa vedere l'ippopotamo, gli fa vedere tutta la bellezza della creazione. Come se questa cosa potesse a un certo punto accontentarlo. E allora io dico, cosa c'entra Cristo qui? E beh, c'entra nel senso che le aspettative di Giobbe sono ben altre, sono di un Dio che scenda e condivida, io dico, la sua sofferenza nella carne, si faccia prossimo, non che faccia vedere. Insomma, questo lo posso dire evidentemente alla luce del Cristo e basta, ma appunto per questo la finale assolutamente deludente di un ritorno, no? Di un ritorno alla legge della retribuzione non soddisfa assolutamente, almeno non il lettore ingenuo del 2023 che dice, beh, insomma, forse Dio poteva fare qualcosa di più. Lo farà. E la risposta sarà il Cristo che appunto assumerà tutte le sofferenze di Giobbe e darà la sua risposta. Quindi io dico, al di là delle cose bellissime e interessanti che sono state dette, ci può essere una lettura, ecco, ingenua che va in quella direzione, che è la direzione che dice Gesù quando dice di me parlano tutte le scritture e quindi i profeti, i salmi e tutto il resto, insomma. E quindi dicevo che ci può essere anche una lettura che aiuta anche in questo senso.
Giovanni, c'è una domanda anche da Main. Cosa facciamo? Aspetti anche l'altra domanda oppure rispondi subito a questa?
Devo rispondere, ma adesso, no. Più che domande sono cose insolubili. Comunque, no, io dico ad Adler, io personalmente non trovo che Gesù, la croce di Cristo, sia una risposta. A che cosa? Il problema è la domanda. A quale domanda sarebbe una risposta la croce di Cristo? Cioè, la croce di Cristo risolve il problema del male nel mondo? Non credo. Dice molto di meno e molto di più, se vogliamo. Questo è quello che mi dico io. No? Dice molto di meno perché non c'è una spiegazione. Dov'è che è risolto il problema del male nel mondo? Dalla croce di Cristo? Abbiamo ancora lo stesso problema di prima. Dice molto di più se noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, ma dice un'altra cosa. Dice che, no, che il male, la sofferenza non è estranea a Dio. È un'altra cosa. Ma quanto alla giustizia di Dio, non lo so che risposta sia. Non so, però, forse non ho capito bene quello che dicevi, ma io non risolverei il problema, non trovo che il problema sia risolto rifacendosi a Gesù. A meno che, cioè, prima bisogna stabilire qual è il problema qui. Se il problema è la giustizia di Dio nel mondo, come Dio governa il mondo, io vedo che il mondo va ancora avanti così, anche dopo Gesù, no? Non so però se... Quindi io penso che non c'è una risposta al problema del giusto che soffre, se non quello che appunto, che Dio farà giustizia, eccetera. Ma come Dio sia giusto nella morte, nella tragica, di milioni di persone, io non lo so questo, cioè, è risolto dalla croce di Cristo? Quando noi diciamo risolto, cosa intendiamo? Noi intendiamo, io penso, una spiegazione, no? Una spiegazione, una teologia, cioè una spiegazione che cui possiamo dire, ah, ecco, adesso abbiamo capito e adesso è chiaro. Non credo. Quindi io vorrei che si approfondisse questo aspetto, ecco, cioè, perché il rinvio alla croce di Cristo è fondamentale per chi crede in Gesù, ma non so se sia la risposta a quello che noi vorremmo risolvere, sapere rispetto al male nel mondo. Non so che risposta sia, cioè cosa spiega la croce di Gesù rispetto, non so, alla morte di milioni di persone innocenti, alla violenza, alla tragedia della violenza, ecco, della forza, dell'impero che distrugge, che se ne frega altamente della vita di milioni di persone. Cosa spiega? Noi sappiamo però che ci sarà una giustizia, ci sarà, ecco, ma non dà a me, a mia, per, adesso mi taccio perché a me non dà personalmente una spiegazione, cioè una nuova teologia, vorrebbe dire questo, con la quale noi riusciamo a spiegare. Questi problemi si sono posti, per esempio, con la Shoah. Lì ci sarebbe da riflettere o da riprendere alcuni testi, anche forse, alcuni teologi, come Metz, ecco, come alcuni teologi che hanno riflettuto su questo, il Dio crocifisso, eccetera, ma hanno anche cercato di mostrare che la Shoah, cioè quello che è avvenuto, distrugge la teologia precedente. Hanno cercato di mostrare che nessuna visione teologica che prima c'era, avevamo, funzionava, non funziona. Eppure anche prima avevamo la croce di Cristo, no? Cioè, non so.
Giovanni, abbiamo due domande. Allora, una a Main e poi dopo c'è Claudio Barbari.
Sono Luca e io, cioè, le cose introdotte adesso sono interessantissime, ma comunque io mi fermo al libro di Giobbe. Allora, tu hai detto appunto che il libro di Giobbe, adesso cito, ma sperando di non dire male, appunto, nella difesa ad oltranza, mi passi questa espressione, della giustizia di Dio, Dio deve essere giusto, proprio sviluppando questa necessità della teodicea, giunge è citato nel quadro teologico dei Sadduciti, giunge poi all'escatologia e quindi a ipotizzare la risurrezione. Ma nel libro di Giobbe questo non c'è, mi pare. Io almeno direi che è anche l'accenno che hai fatto all'interpretazione del testo di Giobbe escluderebbe nel libro di Giobbe l'idea, anzi appunto nega la risurrezione. E quindi il problema, non so, è che questo è una ipotesi e anche una domanda. È la difesa, diciamo così, cioè la risposta è un libro aperto, io accetto questa, mi sto dentro a questa interpretazione generale, è un libro aperto, ma che tuttavia cerca, fa uno sforzo anche di dire una parola, e la parola è quello dell'onnipotenza in atto, come tu hai detto, ma secondo me c'è anche dentro questo in quei due versetti di Giobbe in cui hai detto io ti ho visto, no? Cioè in questo dire ti ho visto, l'indicazione che alla fine il problema si risolve appunto in un rinvio che per lui però è detto ti ho visto, no? Solo nella visione di Dio può esserci, anche l'onnipotenza può diventare una risposta. Un ti ho visto che lui, il libro di Giobbe, al punto in cui è scritto, all'epoca in cui è scritto, negli strumenti di cui dispone, descrive come attraverso il linguaggio della natura, appunto coerentemente con la teologia dei Sadduciti, ma che ha anche una speranza ulteriore. Io lì vedo la speranza. Il dire che bisogna solo nel vedere Dio l'onnipotenza è una risposta, altrimenti è un'assurdità. Però mi dico anche che questo, se da una parte è una speranza, questo, l'aspirazione a vedere Dio e a ipotizzare che è possibile vedere Dio, descritto appunto con i termini della creazione, questo può ribaltarsi, perché nel mondo di riferimento del libro di Giobbe, in cui tutto si gioca all'interno di questa vita, questa speranza può trasformarsi anche in un grande ateismo, in una grande negazione di Dio, e quindi il dire che questo mondo ha nella sua assurdità però diciamo così, solo in se stesso ha, nel fatto di darsi, le sue risposte.
Cioè, è una domanda questa?
Chiedo se la domanda è sul punto della visione, del vedere Dio. E qui la domanda è lì, se questo introduce un elemento anche rispetto al tentativo di risposta. Qui dopo ci sono anche le mie considerazioni.
Sì, può essere, penso che possa essere interessante questo. C'è un'osservazione di Yeheskel Kaufman. Kaufman è stato un grandissimo studioso all'università ebraica e ha scritto purtroppo in ebraico, anche se in 4-5 volumi, una storia della fede di Israele, però qualche cosa è stato tradotto in inglese, è una specie di sintesi molto preziosa in inglese da Greenberg, Mosè Greenberg, che io ho anche seguito in qualche lezione tanti anni fa. Lui fa questa osservazione su Giobbe nel senso che diceva Luca, cioè lui dice in un libro sapienziale, in un libro come il libro di Giobbe, di discussione, diciamo, teologica, è fuori contesto di per sé che si concluda con un tratto tipicamente profetico, cioè una manifestazione di Dio dalla tempesta. Questo è strano, no? Non troviamo il libro dei Proverbi negli altri, cioè per sua natura un libro sapienziale non è nel suo mondo quello di parlare di Dio che si manifesta, come per esempio si è manifestato al Sinai. Quindi questo può essere un'osservazione molto preziosa, cioè una specie di rinvio, secondo il Kaufman è un rinvio ai profeti. Non sta qui, non sta in questa discussione la soluzione. Bisogna andare alla fede di Israele. Io non so se questo sia quello che intende l'autore, noto solo che può essere un'osservazione bella, interessante, rimane che la risposta in sé, cioè che la risposta non c'è però, cioè il contenuto, questa visione dice, cioè Giobbe dice, prima ti conoscevo per sentito dire e perciò ho parlato di cose, ho parlato come stolto, cioè di cose che non posso conoscere, adesso ti vedo, adesso ti conosco, ti vedo, ecco, con i miei occhi, e quindi, però non c'è una, quello che mi pare importante è che non c'è una spiegazione, perché la teologia significa spiegare, e quindi non c'è. Qui c'è un limite, e forse l'autore del libro vuole proprio sottolineare questo limite. Lui condivide questa visione teologica dell'onnipotenza di Dio, della sua giustizia, che è la visione dell'alleanza, è la visione, ecco, però ne vuole ha da dire che questa teologia ha dei limiti e non riesce a spiegare certe cose. Non dice che è falsa, questo però è la mia, diciamo, la mia interpretazione, cioè non dice che la teologia è falsa, quella sadducita, perché la condivide, però dice che non spiega. E io vedo un valore in questo, cioè vedo, come ho cercato di concludere, ripeto, questo forse non è il pensiero dell'autore sicuramente, ma io vedo un valore in questo, cioè non è solo questa teologia, il valore è mostrare questo limite. Io penso che ogni teologia ha inevitabilmente dei limiti, mentre da un lato ha dei punti di forza perché spiega meglio, ecco, alla luce dei principi della fede, sempre quelli rimangono, ma spiega meglio gli eventi, però contemporaneamente ha dei limiti. Alla fine si può dire che nessuna teologia riesce a descrivere il mistero, non si può, non ci riesce. Però siamo già in un discorso di fede qui, naturalmente, perché uno potrebbe, come diceva Luca, potrebbe anche concludere diversamente, cioè la risposta non c'è, perché semplicemente perché la giustizia di Dio è un'invenzione, diciamo, no? Non credo che l'autore pensi così, altrimenti non farebbe tutta questa discussione. però vuole sottolineare come questa impostazione non può spiegare una cosa così enorme come il giusto che soffre.
Sono le 11:30, però c'è ancora una richiesta di un intervento da parte di Claudio. Andiamo avanti ancora un po'.
Solo una cosa brevissima. Abbiamo avuto la fortuna di avere il commento di Suor Agnese. Mi sembra che ci abbia insegnato una cosa, di attenersi a quello che dice il testo, cercando di evitare una tentazione che ci viene subito di passare immediatamente al Nuovo Testamento, a Gesù, oppure di inquadrare la parola che stiamo leggendo in un pensiero che ci siamo già fatti. È un rischio che abbiamo trovato anche in Coelet, mi è sembrato nel commento, di fare subito il passaggio al Nuovo Testamento, cercando quasi di convertire Coelet, come qui cercare di convertire Giobbe al nostro pensiero. Quindi mi sembra che Suor Agnese ci abbia insegnato quello, lo faceva, l'ha fatto in vari punti in cui diceva sì, ci viene, però cerchiamo di tenerci quello che dice Giobbe, così come quando si parla degli amici noi ci siamo già schierati dalla parte di Giobbe, però cerchiamo di cogliere la bellezza di quello che dicono gli amici. Quindi mi sembra che ci abbia insegnato questo, e quindi credo che sia un metodo che questo libro ci abbia insegnato. Per esempio, il versetto che ha citato Giovanni Paolo di Giobbe 14:14, in cui, come dimostrazione che non si parla della risurrezione, l'uomo che muore può forse rivivere, nel commento di Wiesel, per esempio, dice: però c'è un punto interrogativo. Sì, il Midrash su Giobbe dice che la risurrezione non esiste, però c'è un punto interrogativo. E poi dopo dice: l'opera delle tue mani tu brameresti. Brameresti è una parola che significa l'attesa nostalgica della salvezza. E quindi dice sostanzialmente: non lo so se non si parla di risurrezione. Mi sembra che questa attenzione al dubbio di quando c'è un testo che può dire una cosa, ma ne può suggerire anche un'altra, ci debba rimanere, anche se nella visione di Giobbe sicuramente la visione della risurrezione non c'è, però cerchiamo di mantenerlo. Poi l'ultima cosa, siccome è stata citata la Shoah, sempre Wiesel dice: le parole di Giobbe sono le parole che noi abbiamo usato nei campi di concentramento, sono le parole che erano sulla nostra bocca e nel nostro cuore. Questa domanda a Dio: tu che sei giusto, perché permetti questo? E dice: però al mattino eravamo in 150, avevamo solo 15 filatteri, che sono quelli che si mettono per la preghiera, quelle scatoline per la preghiera, però ci mettevamo tutti in fila e la dicevamo uno dopo l'altro pregando Dio. Mi sembra che sia un commento di Giobbe, il grido di addio, perché questo, e nello stesso tempo però la preghiera a Dio. Giobbe mi sembra che faccia questo, sta parlando con Dio, non capisce però parla con Dio.
Sì, io mi sono rifatto, ho citato Giobbe 14:14, ma anche i versetti successivi, non per dire che non esiste la risurrezione, ma per dire che l'autore conosce la risurrezione, anche se lo mette probabilmente, come si può poi argomentare adesso andando avanti nella lettura in quei versetti, lo mette come sarebbe, come se noi dicessimo, come se dicesse: sarebbe bello che l'uomo potesse rivivere e allora tu lo tratteresti, eccetera, eccetera. Ma naturalmente sarebbe bello, ma è una visione che non appartiene al libro di Giobbe. Quindi no, lo citavo solo per dire che l'autore conosce un'altra visione, perché la risurrezione esisteva, la credenza già. Non c'è uno sviluppo dalla mancanza di fede nella risurrezione. Giobbe sarebbe prima e poi dopo è nata la fede nella resurrezione. Esisteva già, solo che esisteva in un'altra visione teologica che l'autore non condivide, però è significativo, io l'ho citato solo per dire che il testo conosce la fede nella risurrezione. Ma condivido se è giusto, se è espresso con un dubbio o con una, anche forse di più, come sarebbe bello che, bisogna tenerlo così, si capisce, un'aspirazione. È un'aspirazione che sembra però che nel quadro generale del libro non abbia peso, cioè non sia la sua visione.